Bello poter seguire l'ordine che Dio ha, non essere rutinari, anzi, giovedì ancora cerchiamo di più di essere liberi, ma non è che ora deve diventare giovedì un posto di libertà e la domenica dobbiamo essere nella stessa libertà, veramente di condividere e di lasciare che Dio si muova. Intanto, veramente, io voglio ringraziare il Signore per quello che Lui opera, per tutti quelli che si dispongono a servirlo, per tutti quelli. E in particolare avevo in mente Salvatore Terrasi, che da tanti anni, veramente con abnegazione e sacrificio, dobbiamo fargli un applauso perché permette veramente che tutto quello, il bene che Dio ci dà, venga diffuso e migliaia e migliaia di visualizzazioni di persone siano poi in grado di godere, diciamo, una ripresa fatta con bravura e con professionalità. Dico, questo veramente grazie a Dio, Salvo, per quello che fai, veramente. E poi per tutti quelli che si adoperano più o meno in evidenza, per la scuola domenicale abbiamo sentito il desiderio proprio di seminare nei ragazzi, negli adolescenti, desiderio proprio di investire. Perché Dio è un investitore, cioè Lui sa di avere un'impresa che non fallisce e la investe in noi. E anche quando ci sentiamo falliti, Lui ancora è quello che è venuto a rilevare le imprese fallite del mondo, Gesù, l'imprenditore che ha rilevato tutti quelli che sono niente, tutti quelli, io dico spesso, cercasi persone in crisi per essere chiaramente trasformate. Infatti tra di noi non ci sono molti, ma siamo molto fragili, deboli, non siamo disprezzati, schifo, come abbiamo sentito, eccetera, eccetera, perché però potessimo apprezzare la sua gloria ed essere poi trasformati progressivamente dalla sua gloria. Ecco, potremmo solamente commiserarci e dire mamma mia quanto faccio schifo, oppure dire quant'è l'aria la mia vita. Ok, vai. Questa mattina molto brevemente, perché credo che lo Spirito Santo abbia già toccato i nostri cuori, sentivo proprio che Dio sta cercando di premere l'acceleratore su un aspetto della nostra vita che si chiama gioia. Non è la figlia di Marcello e Antonella che si chiama gioia, ma è quella caratteristica, quel frutto dello spirito, quella dimensione che in qualche modo sembra tenda sempre a spegnersi nella nostra vita, ma che in qualche modo dovrebbe essere il motore, dovrebbe essere la energia che ci riesce a spingere in un mondo sempre più confuso, più complesso. Avremmo bisogno di trovare questo carburante ecologico che è la gioia del Signore e la mia forza. E questo naturalmente perché? Perché abbiamo bisogno di dipendere sempre di meno dalle circostanze, dalle situazioni, dai bombardamenti, da noi stessi, dalle nostre emozioni, dalle nostre fragilità, dalle nostre paure, da tutto quello che potrebbe bloccare e creare altro che gioia, ma tristezza, depressione, abbattimento, scoraggiamento, chi più ne ha più ne metta, e dovremmo veramente risollevarci per il progetto che Dio ha per la nostra vita, che sicuramente al di là di quanto staremo su questa terra è un progetto glorioso, è un progetto meraviglioso, è un progetto che realmente ci soddisferà tutta l'eternità, cominciando da ora. Naturalmente non stiamo parlando di quella gioia solamente esteriore, di quella gioia fatua, ma stiamo parlando del giubilo del cuore, del giubilo profondo. A proposito di questo, domenica scorsa, per chi c'è stato, abbiamo vissuto un momento insieme a un gruppo carismatico cattolico, il teruah, l'urlo di gioia, di vittoria di Dio, che è una vittoria a prescindere da quello che succede, a prescindere dalle circostanze, siamo più che vincitori. Ecco perché possiamo esprimere questa gioia, perché quello che succede, quello che ci circonda, sebbene lo possiamo cercare di modificare, non potrà cambiare il nostro destino eterno. Sebbene per esempio cerchiamo di diminuire l'inquinamento, questa è una lotta buona, il cristiano dovrebbe pure cercare di favorire tutto quello che abolisca le fonti di energie che intossicano e favorire quelle ecologiche, ma in qualche modo non potremo dipendere per la nostra gioia da quello che ci circonda. E sapete perché? Perché purtroppo spesso dietro queste cose ci sono giochi di potere, giochi politici e soprattutto c'è economia, per cui non si prende veramente cura della persona, si fa finta tante volte di occuparsi del bene, del benessere, del nostro vissuto, della nostra location, di questa terra che la stiamo riducendo peggio veramente, che è un'immondizia, la stiamo inquinando. Voglio leggere un versetto nel Salmo 4, il verso 6, su cui dirò qualche cosina di che sento forte nel cuore e che possa diventare questa mattina uno stimolo per ognuno di noi per accendere il motore della gioia, per accendere nuovamente questa dimensione che non può dipendere dalle circostanze esterne, ma che dipende dal nostro rapporto con Dio, che dipende realmente da una visuale che non muta secondo le circostanze esterne, ma rimane stabile perché sta guardando Dio, non sta guardando il corpo che si sta invecchiando, non sta guardando i debiti che forse c'hai ancora, non sta guardando tutte le cose, le componenti, non sta guardando le tensioni, i conflitti che ti ritrovi in famiglia, non sta guardando queste cose, ma piuttosto che stare a lamentarsi, come normalmente tendiamo a fare con una visione centrata su noi stessi, umanamente, sul nostro umano, sul nostro debole, sul nostro fragile, sulla fragilità dei rapporti, sulla fragilità di tutto, la evoluzione di questa tristezza produce morte, produce lamentela, produce accusa, produce sofferenza sterile. Ma se guardiamo quello che Cristo ha fatto in noi, se guardiamo l'opera di Dio, non possiamo altro che dire grazie prima di tutto. E quando realmente siamo grati, ma dico realmente grati, non diciamo grazie tanto per dire, io credo che anche le persone più musone, quando ricevono un bel regalo, un bel dono, un qualcosa di bello, abbozzino un sorriso. Perché? Perché vedendo quello che Dio ha fatto, scoprendo il suo amore, scoprendo la sua grazia, scoprendo che noi non siamo il vaso di terra, anche se abbiamo il vaso di terra, ma siamo il contenuto di questo vaso di terra, deve per forza sorgere la gioia. Leggiamo questo verso insieme. Molti, e tra questi molti ci sei anche tu, o ci sono stato o ci sei ancora, molti van dicendo: chi ci farà vedere la prosperità? Questo è il desiderio più grande di tutti. O Signore, fai risplendere su di noi la luce del tuo volto. Tu mi hai messo in cuore più gioia di quella che essi provano quando il loro grano e il loro mosto abbondano. E poi conclude: in pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Alleluia, in questi pochissimi versi c'è la storia di una vita che può evolversi in una sorgente di gioia, pur nelle difficoltà, contristata eppure sempre allegro, trabocco di allegrezza in tutta la mia afflizione, dicevo Paolo, di una gioia profonda che nasce non da quello che ci circonda, ma da Dio dentro di noi. È una domanda legittima oggi, proprio con la sensazione di carenze a tutti i livelli. Ognuno cerca prosperità, cerca ricchezza, e non stiamo parlando solamente di ricchezza nel senso di denaro, ma cerca in qualche modo di colmare tutti i vuoti, di colmare tutte le carenze affettive, tutti i bisogni, tutto quello che ci è stato secondo noi negato fin dalla nostra vita da bambini, tutto quello che avremmo voluto e non abbiamo avuto. Ognuno di noi è un ricercatore di benessere, tranne che non sei proprio masochista, quindi ti piace soffrire, ma normalmente ognuno di noi, proprio perché già coglie la sofferenza, coglie il dolore, coglie la precarietà della realtà intorno a noi, cerca il benessere. Non è sbagliato cercare il benessere, non è sbagliato cercare la prosperità. Quello che però il salmista cerca di farci comprendere è: intanto vedete come è strano quando dice chi ci farà vedere la prosperità, subito dice: oh Signore, fai risplendere su di noi la luce del tuo volto. È già profetico, è come a dire che la prosperità, il benessere, lo stare bene è collegato non a quello che Dio ci può dare, ma è collegato principalmente a Dio stesso. Lui ci ha creati a sua immagine, possiamo gioire e sentire il senso dell'esistenza, il senso della vita, in quanto percepiamo lo scopo per cui siamo stati creati. Fino a che non ritroviamo il senso della nostra vita, non ritroviamo che siamo stati creati per adorare Lui, saremo delle persone con l'anima in pena, come si suol dire, saremmo sempre insoddisfatti, e qualunque cosa abbiamo non riuscirà mai a soddisfarci. E questo naturalmente per i non cristiani è un'esperienza reale, è una smania che poi nel desiderio di volere, di arricchire, di qualunque altra cosa, si traduce in una distruttività. Nel desiderio di essere amato si arriva a un amore criminale o tante altre cose, semplicemente perché stavi cercando. Ma nei cristiani dovrebbe essere una cosa normale scoprire questa sorgente, perché ce l'hanno dentro. Però anche lì vedete che purtroppo la cristianità ha preso degli estremismi in un senso o nell'altro, o qualcuno ha estremizzato in una maniera esagerata il dolore, quasi che nel soffrire c'è un modo di espiare, c'è un modo di pagare, quasi che la sofferenza debba creare chissà che cosa. Ma non è la sofferenza il progetto di Dio, che nella sofferenza possiamo imparare, possiamo partorire un ravvedimento, una metanoia anziché una paranoia. Questo è bello, ma c'è un'estremizzazione spesso, come dice che dobbiamo soffrire, ma non è vero. Però c'è un'estremizzazione ancora in altra direzione, che dice dobbiamo sempre essere gioiosi, ma non gioiosi perché c'è Dio, gioiosi perché attraverso Dio abbiamo tutto. Ma anche questa è un'estremizzazione che non è legata a quello che Dio ci vuole fare realizzare, perché il tutto è Lui. E in questo verso è espresso chiaramente, già profeticamente, il salmista dice che risplendendo la luce di Dio, risplendendo la voce del suo volto nella nostra vita, già questo ci appaga ed è una sorgente di benessere, una sorgente di prosperità. Altro che abbronzarsi. Non so se questo estate sei riuscito ad abbronzarti abbastanza. Quello si fa pure le lampade, cerca di migliorare questa cosa, non sapendo tra l'altro che la pelle può, tante volte può ribellarsi a tutti questi raggi ultravioletti o di altro genere, e può reagire anche con problemi, diciamo, particolari che non sono molto belli. Ma abbronzarsi, stare alla presenza di Dio, dovrebbe essere la sorgente fondamentale della nostra gioia. E infatti poi questa considerazione che questa mattina Dio ci dice: ma voi potete farla vostra? Ed è solo il salmista che aveva scoperto questo, pur non essendo neanche in una condizione buona come quella vostra, perché il minimo del regno dei cieli è più grande di Giovanni Battista, che era il più grande profeta, era il più grande uomo, se così dire, per così dire, del vecchio patto. Ma in noi c'è di più, c'è una sorgente divina, c'è Dio stesso. Ma possiamo veramente unirci a questa affermazione del salmista dove dice: tu mi hai messo dentro più gioia di quella che si prova o di quella che gli altri provano quando i loro affari prosperano, quando i loro conti in banca salgono, quando le cose gli vanno tutte bene? È questa la sorgente della gioia che Dio ha preparato per te? Anche se tanti continuano a dichiarare che Dio è sorgente di successo, di ricchezza e di cose di questo genere, ma fondamentalmente io mi chiedo questa mattina: la nostra gioia è collegata a quello che abbiamo? È collegata alle circostanze che viviamo? È collegato alle delusioni e a quello che avremmo voluto e non abbiamo realizzato? O è collegata alla vita di Cristo dentro di noi? Ci alziamo in piedi. La coscienza dell'opera di Dio in noi può essere sorgente di gioia, non solamente momentanea. Nella lode noi viviamo questo senso della gioia in certi momenti, della gioia ineffabile, inesprimibile. Ma Dio vorrebbe che questo diventasse uno stile di vita, non semplicemente canta che ti passa, non semplicemente un momento, ma qualche cosa che ci accompagna anche quando andiamo in un'altra situazione. Ieri sentivo parlare il discorso dei giovani che Papa Francesco ha fatto ai giovani, proprio su questa tendenza che spesso si ha a sdoppiarsi, avere una faccia di un modo e una faccia di un altro. Ma tante volte i cristiani viviamo questa cosa. Ma la gioia che Dio ha preparato per noi è una gioia vera, costante, è una gioia che abbiamo bisogno di coltivare. È una gioia che abbiamo bisogno di trovare in Cristo, nel nostro rapporto con Dio, nella coscienza della identità nuova che Lui ci ha dato. Sapete, tante volte, veramente vedendo la nostra fragilità, questo è un aspetto importante e positivo, ma Dio ci sta dicendo: io non voglio solo che vedi lo schifo che fai, ma voglio che vedi la gloria che ho messo in te, voglio che vedi la nuova identità, la nuova creatura, e questo ti dà gioia, perché ti dà speranza, perché ti dà veramente un futuro, come a dire: non sono costretto a vivere sempre dipendente dai miei limiti, dai miei vizi, da quello che mi ha legato fino ad oggi. Io sono spinto dalla gioia, e poi mentre gioisco, mentre trovo gioia nel Signore, dice il Salmo 37 verso 4, trova la gioia tua nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Attenzione anche qua, non sono i desideri umani, i desideri carnali, i desideri di vendetta, i desideri di dominio sugli altri, ma i desideri del tuo cuore nuovo sono i desideri di santità. Chi sa questa mattina che nella santità c'è gioia? Chi lo ha realizzato? Che vivendo questa presenza di Dio, la sua santità dentro di noi produce una gioia. Perché? Perché produce una libertà dal dominio, perché ognuno è schiavo di colui che l'ha vinto, di quello che l'ha vinto. E quando gioisci, quando sei gratificato dalla presenza di Dio, sei meno vulnerabile a tutti gli attacchi esterni, a tutte le tentazioni, a tutti i modi con cui il diavolo sta cercando di distruggere la tua vita, di depistare la tua direzione, di portarti in una pista sbagliata, facendoti illudere che semplicemente raggiungendo questo, raggiungendo quell'altro, facendo così, facendo colì, sarai nella gioia. La vera gioia sta nel realizzare i desideri nuovi che Dio ha messo in te, in me. E sono desideri di pace, di amore, di benedizione. Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, di gioia. Esso cammina, Signore, alla luce del tuo volto, esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia, perché tu sei il vanto della loro forza e con il tuo favore accresci la nostra potenza, con la tua grazia accresci questa libertà nuova che ci hai messo e che ha bisogno di diventare contagiosa. Dio vuole che la tua gioia contagi, non la tua lamentela, non il tuo buttamento, non la tua noia, ma la tua gioia, la gioia di Dio diventi contagiosa. Hai bisogno di gioirla, non solo in chiesa, gioirla in ogni momento. Una persona che sprizza gioia genera attenzione, perché qualcuno penserà: oh, questo si è fatto di qualcosa. Qualcuno l'ha chiesto ieri a Papa Francesco, dice: ma com'è che fai avere questa gioia? Dice: voi pensate che io mi faccio, nel senso, mi drogo di qualcosa? No, è la presenza di Dio che genera gioia nelle difficoltà, nei problemi. Potremmo dire: Dio, ma come posso stare nella gioia con questo, questo e quell'altro? E Dio ti dirà: ma come puoi stare nella tristezza sapendo che sei un amato figliuolo, che sei perdonato, che sei graziato, che sei destinato a regnare con me, che sei veramente un mio figlio nel quale mi sono compiaciuto? Come puoi essere triste al di là di ogni cosa? Ah, ma perché io potevo essere gioioso solo se tu mi davi quello, mi davi quell'altro? Incontro centinaia di persone deluse da Dio perché erano state illuse dicendo che Dio gli avrebbe dato tutto quello che volevano, i desideri dei cuori. Io volevo la piscina, io volevo quell'altro, io volevo quell'altro, io volevo il jet personale, io volevo, e non l'ho avuto e ce l'ho con Dio. Dio non vuole la mia gioia. Sbagliato. Dio vuole la tua gioia, ma vuole essere Lui la tua gioia. Quello che Lui ha fatto in te, quella vita nuova che durerà in eterno, è la tua vera gioia. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Solo nella gioia della salvezza che avremo bisogno di rispolverare, pensando che saremo accolti con qualcuno che dice: vieni, vieni benedetto dal Padre mio, vieni, vieni, ti aspetta la corona che Dio ha preparato per quelli che lo amano, vieni. Solo la gioia della salvezza dovrebbe farti saltare come un vitello. E dovrebbe crearti questo spirito volenteroso, perché nella gioia c'è una grande risorsa, c'è una capacità di superare problemi, c'è una capacità di coricarsi in pace e riposare in pace, in sicurezza. Nella gioia c'è questo. Persino il mondo ha scoperto la terapia del sorriso, ma cerca di applicarla, però chi meglio del cristiano può sorridere veramente al di là delle difficoltà? Perché sa che la sua sorte è caduta in luoghi dilettevoli, un'eredità bella gli è toccata. E concludendo, il Salmo 87 dice, che lo slogan lo ripeto sempre, ma vorrei vederlo nella mia vita, vorrei vederlo nella vostra vita: cantando e danzando gli abitanti di Sion. E io dico, i figli di Dio che abitano in Sion, e io dico, i fratelli e le sorelle che fanno parte della comunità canto di Sion possano finalmente dire, cantando e danzando: le fonti della nostra gioia sono in te. Questa è la realtà della vita cristiana. Se non riusciamo a viverla, c'è qualcosa che non va, che non significa che non siamo salvati, che non abbiamo Dio, ma significa che stiamo cercando in maniera sbagliata la sorgente della nostra gratificazione. Stiamo cercando di cambiare tutta la realtà intorno a noi per trovarci a nostro agio, ma io vi dico che si può gioire anche in un'oscura prigione, si può gioire anche martirizzati e perseguitati, si può gioire anche non avendo niente, ma avendo il tutto dentro Cristo in noi, speranza di gloria. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché sei venuto nella mia vita, nella vita di una persona lamentosa, depressa, critica, accusatoria. Hai messo questa sorgente di gioia, hai messo la tua vita dentro la mia vita. E al di là del fatto che non l'ho scoperta, che non l'abbiamo scoperta o non la stiamo scoprendo, Signore, grazie perché il tuo Spirito sta cercando di illuminarci e di farci scoprire che la tua gioia può diventare la sorgente vera, la sorgente energetica, la spinta, ma nello stesso tempo la pace, la protezione e la sicurezza e la trasformazione nella nostra vita, man mano che ci trasformiamo a tua immagine, Gesù, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona gioia.